Senti, l'hai accennato, poi vediamo se anche nelle domande degli ascoltatori lo approfondiremo. Parliamo allora, sempre parafrasando il titolo Vita e diritto alleati o nemici. Esiste un diritto al figlio? Sai ovviamente dove voglio
Assolutamente no.
arrivare.
Cioè, certo, allora qualche giudice se l'è inventato di sana pianta. Il diritto al figlio non esiste. Il diritto al figlio è quello che fonda la sentenza della Corte Costituzionale sulla fecondazione eterologa, sentenza tra l'altro criticata anche da giuristi di area laica, fondamentalmente perché il diritto al figlio non esiste, perché il figlio è una persona, non si ha diritto alle persone, non si vuole diritto alle persone. Io potrei dire anche che che ne so, un uomo non piacente ha diritto comunque a trovarsi una moglie, oppure che ne so, un nonno ha diritto al nipote, perché solo il padre ha diritto al figlio, il nonno non vuole diritto al nipote, uno che è nato figlio unico non potrebbe fare causa ai genitori perché hanno reso il suo diritto al fratello. Cioè, arriviamo a delle situazioni assolutamente pazze. E questo succede, sai quando succede questo? Allora, il sistema giuridico, soprattutto quello, diciamo, occidentale e continentale, quindi mi riferisco a quello, non a quello americano, non a quello anglosassone, ma a quello proprio dell'Europa, che poi è il diritto vero, le altre sono chiacchiere. Il sistema giuridico occidentale e continentale non può, il diritto codificato, non può tollerare l'incoerenza. È un sistema in cui i principi devono essere declinati sempre, non ci possono essere eccezioni, i principi possono essere incoerenze. Nel momento in cui un giudice mi viene a dire che esiste un diritto al figlio, torno a dire, io coerentemente, se ho creato la categoria dei diritti alle persone, allora non ci possono essere limiti alle persone alle quali si ha diritto. Ripeto, posso avere diritto a una moglie, posso avere diritto a un padre, posso avere diritto a una madre, posso avere diritto a quello che mi pare, a quel punto lì. E a quel punto lì, chiaramente, possiamo immaginare tutte le conseguenze paradossali a cui si va incontro. Quello che vogliono dire quei giudici nella fecondazione eterologa, e lo dico nella fecondazione eterologa, ma anche in omologhe pronunce, non solo giudici costituzionali, ma anche qualche giudice di merito, non tantissimi, forse è avere il diritto alla possibilità medica di avere un figlio, perché vedi anche lì la fecondazione artificiale nel nostro ordinamento è permessa anche lì come una terapia della
Certo,
sterilità, quando sappiamo bene che non è vero. La fecondazione artificiale non cura la sterilità, perché se vuoi fare un altro figlio devi farlo, la fecondazione artificiale non è che te la fa passare la sterilità. Faccio col paradosso, perché qui veramente, cioè, verrebbe da ridere se non ci fosse di mezzo
vite
persone e
umane,
bambini,
certo.
vite umane, esatto. Col paradosso che se una coppia eterosessuale fa la fecondazione artificiale lo fa perché è malata, ma due omosessuali, che l'unico modo per figli è fare la fecondazione artificiale, sono sani, bisogna dire che sono sani. Allora, se sono sani, perché ti curi? Se sei sano, perché accedi ad una terapia? Perché te la paga il Servizio Sanitario Nazionale? In Italia ancora apertamente non si può fare, chiaramente, però altrove è ritenuta una terapia. Quelli che ricorrono all'utero in affitto utilizzano un trattamento sanitario aberrante, perché c'è quell'ulteriore componente del fatto che una povera donna viene presa in paesi. Ci sono niente svantaggiati e per un costo irrisorio la ragazza viene sostanzialmente usata come incubatrice vivente, ma fanno una terapia, fanno un trattamento che è proprio di una terapia. Però bisogna dire che loro sono sani, che non sono malati. Allora, per tornare a noi, il diritto al figlio esiste? Non esiste assolutamente, ma scherziamo. Soprattutto nella nostra Costituzione, che pur essendo una Costituzione gravemente limitata, perché è una Costituzione atea, ed è una Costituzione che fa riferimento alla categoria generica dei diritti inviolabili dell'uomo senza però fondarli, e poi su questo mi piacerebbe tornarci, comunque riconosce questi diritti inviolabili dell'uomo, e il principale diritto, diciamo, dell'uomo non è solo, attenzione, il diritto alla vita, ma non essere considerato una cosa, è la soggettività, cioè il fatto che ogni essere umano ha un nucleo fondamentale dei diritti in quanto essere umano, nessun diritto, nessuna legge può permettersi di dire che ci sono esseri umani che sono cose, cioè che sono oggetti di cui altri soggetti possono decidere. Se noi parliamo di diritto al figlio, teorizziamo il diritto al figlio, anche nella miglior fede del mondo, ma noi stiamo creando esattamente l'uomo cosa. Ma la fecondazione artificiale teorizza l'uomo cosa da un pezzo, l'aborto teorizza l'uomo cosa da un pezzo, quindi non è una cosa che nasce, diciamo, adesso con le coppie gay, l'eterologa, il diritto al figlio, inteso come il figlio cosa, visto da un pezzo, l'aborto è diritto al figlio negativo, inteso in senso negativo, cioè se sì. Io posso rinunciare al mio figlio, posso privarmi, io posso anche privarmene, addirittura la Corte Costituzionale, l'unico modo che ha ritenuto di rendere compatibile la 194 con il suo ordinamento è il principio dello stato di necessità, cioè devo difendermi dalla presenza di mio figlio che per me è una patologia. Okay? Quindi ho il diritto di privarmene, tra virgolette, solo se inquadrato in un quadro patologico, dice la Corte Costituzionale, non altrimenti. Poi purtroppo ci sono state ulteriori derive giurisprudenziali da parte dell'applicazione dei giudici, che anche quell'ipocrita formulazione della 194 è saltata totalmente e si è aperta purtroppo ogni sorta di aberrazione. Su questo mi piacerebbe tornarci, perché soprattutto il tema purtroppo di aborto dei disabili stiamo andando purtroppo sempre peggio. Tra l'altro è un fenomeno, l'aborto del terzo mese, l'aborto del disabile, che è in crescita esponenziale nelle statistiche in questi ultimi anni, perché abbiamo paura. Cioè io non voglio solo il diritto al figlio, io ho il diritto al figlio sano, non al figlio comunque sia, al figlio sano. Quel figlio non è solo una cosa, ma deve essere una cosa che sia la mia proiezione, deve essere il mio specchio, deve essere il mio ideale. Attenzione, tutti vorremmo dei figli sani, attenzione, ma se io auguro la salute al mio figlio per lui, non perché io se è malato non lo voglio, sono due cose profondamente diverse. Profondamente, se io auguro mio figlio la salute per lui è perché amo lui, se io non voglio mio figlio perché è malato, ha a che fare con me stesso, non con quel bambino, con la percezione che ho di me stesso e delle mie capacità di accettare la diversità di quel bambino.
Certo. Passaggio ulteriore, poi facciamo una pausa e invitiamo i nostri amici ascoltatori a telefonarci se hanno domande, approfondimenti. Passaggio ulteriore di tutto questo diventa, come hai ben spiegato tu, la questione del diritto al figlio parte da ben prima, soprattutto dalla fecondazione artificiale. Ma è ovvio che adesso un po' l'accento, diciamo, le telecamere, i fari sono puntati sull'adozione ai figli delle coppie omosessuali, grande battaglia che si sta facendo in questo periodo e per la quale non ci dobbiamo stancare. In particolar modo il tutto passa sotto il nome di questo stepchild adoption, ovvero, prova a spiegarla, poi tu correggimi ovviamente, se due uomini si mettono assieme e uno di questi due uomini aveva già un figlio, si vuole riconoscere anche a quell'altro, quindi al compagno che arriva dopo, la possibilità di adottare questo figlio, diventando quindi un secondo padre. Esiste questo diritto? Perché anche qui siamo fortemente per il no, Massimo?
Allora, il diritto... Ecco, vedi anche qua, allora, tecnicamente si parla di estensione, perché anche là poi, se chiami le cose con loro nome la gente si spaventa, allora puoi fare queste due cose, puoi inventare un po' di termini inglesi che ci stanno sempre bene, quindi sì. Adoption piuttosto che eccetera eccetera, oppure puoi usare delle locuzioni giuridiche che alla fine vanno a parlare sempre di voi in un giro lungo, estensione della potestà genitoriale. Ora, c'è un piccolo problema. Allora, se noi parliamo del figlio che che uno dei due ha avuto da una precedente unione, attenzione, vuol dire che questo figlio un altro genitore già ce l'ha. Cioè, se una donna omosessuale si mette con un'altra donna e questa qui già aveva un figlio, questo figlio a chi l'ha avuto? Ce l'ha un padre quel bambino? Si può ritenere che si possa estendere in questo modo automaticamente? La verità è che, allora, a meno che questa donna non fosse vedova, ma la generalità dei casi è proprio legittimare colui che è in affitto, cioè arriva questo figlio che non si sa di chi è figlio, ok? Perché hanno fatto colui che è in affitto, cioè quello che ti pare. Certo. Non sa di chi è figlio per una parte, per l'altra parte è figlio di quella donna o di quell'uomo, perché biologicamente lo è, e allora si ritiene che l'altro possa essere considerato suo padre per avere una potestà genitoriale, o l'altra possa essere considerata per avere una potestà genitoriale su quel bambino. Ora, questo parte da un presupposto, che ciò sia nell'interesse del minore, ma ma se si ritiene che ciò sia nell'interesse del minore, si parte da un presupposto assolutamente non dimostrato. Per esempio, la sentenza del Tribunale di Milano del 2015, totalmente passata inosservata, in cui una donna omosessuale che aveva lasciato il marito si era riaccompagnata a un'altra lesbica e aveva chiesto che la bambina le fosse affidata, questa sentenza del Tribunale di Milano ha detto: guarda, te l'affido, anche perché la situazione del padre è totalmente disastrosa, te l'affido, però, attenzione, dispongo una perizia psicologica, e là ci fu già un macello da parte degli avvocati, disposta una perizia psicologica. Nella perizia si è valutato che la bambina sarebbe rimasta disorientata dal vedere due femmine che si baciavano davanti a lei, e quindi il giudice ha risposto che si fosse affidata a questa mamma omosessuale, ma che le due, cioè la mamma e la nuova compagna, non potessero incontrarsi davanti alla bambina. Questo ha deciso un giudice nel nostro ordinamento, e ci sono altre sentenze analoghe che però non finiranno mai sui giornali, stai tranquilli, però ci sono, poi per chi vuole posso anche passare gli estremi, adesso non ce li ho sotto mano, ma ci sono. Quindi è tutto da dimostrare che l'estensione della potestà genitoriale del nuovo compagno e del papà o della nuova compagna e della mamma sia nell'interesse del minore.
Certo.
Ed è tutto, attenzione, il nostro ordinamento guarda con grande sfavore il fatto che un bambino abbia su di sé la potestà genitoriale di uno che non è il papà, suo padre o sua madre, anche l'adozione in Italia, perché è un calvario, perché segue dei percorsi difficilissimi, serratissimi, complicati. Qui invece si passa d'amblè da una parte all'altra, quindi non sono le verifiche degli assenti, cioè non c'è niente di tutto questo, semplicemente il tizio che aveva questo bambino si mette con un altro e può chiedere che sia estesa la potestà genitoriale. Quindi siamo ad una cosa che, se vogliamo, è anche più facile dell'adozione, e quindi anche più pericolosa sia per il bambino che per eventualmente l'altra persona che si scoprire essere padre o madre. Tra l'altro, torno a dire, perché questo dobbiamo mettercelo bene in testa, è assolutamente indimostrato che questo sia nell'interesse del minore. I famosi studi che sono stati fatti, in cui si direbbe che le famiglie omosessuali, i bambini addirittura uscì un anno fa, che poi si scoprì che era neanche una bufala, era una interpretazione distorta e scandalistica delle conclusioni di quello studio, addirittura hanno fatto uno studio che avrebbe detto che sarebbero più felici i figli delle coppie omosessuali che i figli delle coppie eterosessuali. Quindi la natura per milioni di anni non ci ha capito niente, hanno capito tutto i cercatori di università di dove erano, non lo so, che poi neanche era così, torno a dire, era stata un'interpretazione scandalistica dei risultati di quello studio. Comunque anche i famosi studi che ci sono, è stato dimostrato in più occasioni che sono studi tendenziosi, sono studi fatti male, senza campioni di riferimento, senza nulla. Ricordo, per chi di voi mastica in inglese, un numero eccezionale della rivista americana di sociologia del luglio 2012, ci sono due articoli eccezionali di un ricercatore che si chiama Mark Regnerus e l'altro che si chiama Lorin Marx, i quali tutti e due demoliscono, una per un verso, una per un altro, tutta questa vulgata assolutamente fasulla sul presunto benessere dei figli in coppie omosessuali. È chiaro che nessuno dice che le coppie omosessuali, questi bambini siano vessati, siano torturati, siano picchiati, nessuno vuol dire questo, ma ci mancherebbe. Però è riscontrato oggettivamente che nello sviluppo di questi bambini c'è qualcosa che non funziona, e non funziona perché quei bambini non hanno dinanzi a sé un modello naturale. Non basta voler bene a un bambino per essere genitori, per educarlo secondo la natura. Però qui mi permetti, Giorgio, mi permetto di correggerti. Qui dobbiamo riallacciarci alla madre delle madri, perché tu dici la madre di questo è l'aborto, io dico la madre di questo è il divorzio. Il divorzio, perché da quando ci hanno diffuso il divorzio ci hanno cominciato a dire che un figlio anche solo con il papà o anche solo con la mamma campa lo stesso. Se tu vai a leggere gli articoli giornalistici deliranti dei primi anni 70, c'erano tutto un fiorino di studi che dicevano che addirittura i bambini erano più felici solo con la mamma, solo con il papà, piuttosto che con tutti e due. Era lo stesso modulo che applicano adesso, lo stesso metodo hanno applicato a suo tempo per convincerci che la famiglia non è quella che la natura ha posto e che Dio ha posto nell'amore per noi, padre, madre, figlio, ma solo padre, solo madre. A quel punto è naturale pensare, beh, se ne è uno solo, perché non posso esserne due padri e due madri? Io cito sempre quel passaggio di Amintore Fanfani, non lo voglio buttare in politica, però è un passaggio illuminante. Quando ai tempi c'era il referendum sul divorzio, cosa disse Fanfani? Disse: volete il divorzio? Bene, prendete il divorzio, avrete anche l'aborto e un giorno vostra moglie vi lascerà per scappare con la vostra cameriera. Il stracciato antropologico, cioè l'idea di uomo sovversiva che era già nel divorzio e che poi avrebbe portato all'aborto e poi avrebbe portato all'omosessualizzazione ideologica militante, era già evidente negli anni 70, ma prima ancora nei discorsi di Pio XII, insomma c'era tutta una serie di un filone cattolico ricco, speculativo su queste cose, che rendeva veramente le persone, quantomeno le élite culturali e politiche, capaci di rendersi conto che si andava a finire, e ci si andava a finire lo stesso. Oggi che poi si campicchia la giornata, ci si accontenta di quel mezzo voto in più, ci si accontenta di fare battaglia solo per evitare la step child adoption, mentre su tutto il resto, purtroppo si tende in troppi casi a dichiarare la resa, magari forse il dibattito è un po' scaduto, almeno penso io, però per carità, sono tutti più bravi di noi, quindi non possiamo dire queste cose.